Diretta, torniamo a parlare di Covid. Volevamo insomma farlo con una compagna che spesso insomma parla questa radio. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, ti stiamo praticamente prendendo prima di andare a fare un tampone.
L'ennesimo.
L'ennesimo tampone. Allora, con te volevamo un po' raccontare questo inizio di anno, soprattutto a Roma, del tutto annebbiato, insomma, che non siamo riusciti a vedere neanche un fuoco d'artificio e che continua a annebbiare un po' tutte le nostre vite riguardo alla questione Covid. E se non fosse, insomma, che c'è poi una drammaticità di... sulla questione di epidemia. E allora facciamo un po' un quadro della situazione, se ti va, sulla questione. Tu ti sei presa due volte il Covid. Che cosa succede alle persone che in questo momento si prendono il Covid e soprattutto insomma anche riguardo all'isolamento, no? Ci sembra che ci sia un po' di caos in cui ogni persona è quasi lasciata sola nel decidere cosa fare e come comportarsi.
Sì, diciamo che non è per niente facile rispondere a questa domanda, nel senso che cioè la domanda che cosa succede a chi si prende il Covid. Vabbè, come premessa, sì, diciamo che in questa non so a che ondata in teoria siamo arrivati, però insomma, ecco, sì, mi sono contagiata poco prima di Capodanno, non sul luogo di lavoro, ma diciamo nella socialità, ecco, questa tanto demonizzata socialità, e mi sono contagiata insieme ad altre persone a me vicine. E devo dire che un po' ognuna di queste persone ha ricevuto un trattamento abbastanza diverso. La cosa divertente è stata appunto che i contagi sono stati, diciamo, tra i giorni appena dopo il 24-25 e Capodanno, quindi nel frattempo era entrato in vigore il DPCM del 29 di dicembre e più che il DPCM e l'ordinanza della Regione Lazio, quindi effettivamente noi abbiamo ricevuto dei trattamenti differenti essendoci contagiati a due giorni di distanza, insomma, l'una dall'altra, e nel senso che i sintomi sono venuti fuori a due giorni di distanza e quindi anche i tamponi li abbiamo fatti a distanza di pochi giorni. Eh sì, la seconda volta che mi prendo il Covid, e ovviamente, nel senso, non le mie riflessioni sono anche quelle di una persona che non ha avuto delle, insomma, delle sintomatologie troppo invasive, ecco, cioè, è stata una cosa molto, molto gestibile e poco fastidiosa. Sicuramente la prima volta che ho preso il Covid era in un altro periodo, perché era aprile-maggio di questo anno, ed effettivamente la disciplina relativa agli isolamenti e alle quarantene era diversa, ma era diversa anche la capacità di gestione, secondo me, della ASL a cui faccio riferimento. Basti pensare che insomma in questo momento sto andando a fare un tampone molecolare dall'altro lato della città. Il primo che ho fatto l'ho fatto a Fiumicino, perché era assolutamente impossibile trovare un posto, certo, nella provincia di Roma, mentre a aprile-maggio li facevo al drive-in dietro casa mia, insomma, e soprattutto a maggio l'ASL mi ha contattato, mi ha seguito, diciamo, anche se pure lì non era diffusa questa cosa, un sacco di persone mi dicevano a me non mi ha chiamato nessuno, questa volta beh proprio non ci ha chiamato nessuno, a nessuno
quindi
di
non
noi.
C'è stato insomma nessuna comunicazione da parte dell'ASL sull'avvenuto.
Assolutamente.
Anche quando tu hai fatto un tampone positivo.
Io ho fatto sì al drive-in, quindi diciamo era proprio in comunicazione diretta con il sistema sanitario regionale, a differenza dei tamponi rapidi nelle farmacie che diciamo solo dopo l'ordinanza di Zingaretti, mi sembra di aver capito, hanno la possibilità di accedere direttamente al sistema sanitario regionale in via telematica per comunicare i reparti dei tamponi rapidi positivi. Ma non solo, diciamo, a aprile l'ASL, al di là di chiamarmi, insomma, mi aveva mandato anche delle comunicazioni via mail con il certificato di positività e poi quello di negativizzazione. E non c'erano i green pass. Questo è un altro elemento, nel senso che alcune persone intorno a me il green pass è stato sospeso dopo il tampone molecolare positivo, a me per esempio no. Quindi diciamo questo per dire che c'è una grande confusione. Poi diciamo, se da un lato vale il principio per cui che insomma conosciuto che come ignoranza legis non excusat, cioè il fatto che è a carico di ciascuno mettersi nelle condizioni di sapere, no, quali regole vigono in ogni settore, insomma, della vita pubblica, dall'altro lato è pure abbastanza oggettivo il fatto che è impossibile molto spesso rimanere aggiornati, nel senso siamo al 10 di gennaio, non so che giorno è, dal 29 di dicembre sono già usciti due DPCM a distanza veramente di pochi giorni l'uno dall'altro, che invece introducono delle regole che oggettivamente cambiano la nostra vita di tutti i giorni in una maniera anche abbastanza rilevante. Cambiano, boh, secondo me, anche l'immaginario che le persone hanno della gestione dei contagi e della pericolosità, tra virgolette, del virus, nel senso che io quando l'ho preso aprile mi hanno abbastanza terrorizzato sul fatto che dovevo rimanere chiusa dentro casa 21 giorni, dopo potevo riuscire e rientrare in comunità, ma comunque erano obbligatori molecolari, i test rapidi non servivano a niente, a volte non era neanche possibile farlo, adesso non mi ricordo, sicuramente non c'erano i self-test. Adesso invece, cioè, nel senso, la situazione è molto diversa. Per le persone vaccinate da meno di 120 giorni per quanto riguarda, insomma, la seconda dose o che hanno fatto già il richiamo, cioè, nel senso, l'isolamento in caso di contagio è di 7 giorni senza sintomi, basta un rapido per uscire dall'isolamento. In caso di contatto stretto con persona positiva non c'è neanche l'isolamento, e questo al di là delle valutazioni poi che uno ha su come andrebbe gestita questa cosa, è comunque diciamo abbastanza, è una cosa che a me confonde abbastanza, nel senso, questo cambiamento repentino della narrazione della pericolosità di questo virus, non so.
Indubbiamente, se da una parte ci sono delle restrizioni sempre più ampie dal punto di vista giuridico, di controllo, per esempio sul mondo del lavoro, su, insomma, appunto, i vari tipologie di green pass eccetera, quindi apparentemente sembrerebbe che le restrizioni di controllo sociale o repressive dichiarino una evidente paura del virus, dall'altra invece poi praticamente per quanto riguarda la questione sanitaria, per cui come le ASL gestiscono i contagi o come, no, c'è una pandemia, in qualche maniera la diffusione del virus dovrebbe in qualche maniera essere insomma controllata, gestita e via dicendo, invece su questo si è totalmente assenti poi praticamente, quindi si entra e si esce dalle quarantene in maniera del tutto autogestita, si entra e si esce nei contagi e invece secondo me la questione un po' più grave è quella che si va a colpire invece totalmente la socialità, la comunità, la non chiarezza o la non poi gestione a livello sanitario fa sì che l'autogestione crea paure tra persone, no? Non so se questa è stata anche la tua sensazione, che è un po' il discorso un po' più politico che secondo me dovrebbe rientrare nella discussione anche tra le compagne e compagni, cioè una ripresa collettiva della pandemia.
Sì, diciamo che ci sono, nel senso, nella mia testa due ordini di discorsi. Se mi focalizzo, diciamo, sulla gestione da parte dello Stato, insomma, di questa epidemia, è ovvio che questo tipo di gestione, come insomma dicevi anche tu prima durante la rassegna, è proprio un esempio di vita timpera, cioè nel senso viene scaricato tutto sulla responsabilità individuale, su questo senso di responsabilità nei confronti della collettività che è stato, diciamo, alimentato sin dall'inizio, insomma, della pandemia, con l'invito a rimanere a casa o comunque appunto quello che io chiamavo il vicino sbirro da balcone, cioè nel senso anche questo controllare quello che facevano gli altri, additare gli altri come irresponsabili. In più c'è, cioè, diciamo, questa poi faciloneria con cui si cambiano le regole, è tutto un modo per delegare all'individuo delle scelte politiche che non sono state fatte, perché voglio dire, nel senso, saturare i drive-in è assurdo, pensare che diciamo un modo facile per uscire dalla quarantena è spendere 15 euro in farmacia e farsi un molecolare, farsi un rapido, o andare al centro un'analisi privata a spendere 60 euro per un molecolare. In più, se vuoi sapere il risultato subito, ci sono dei laboratori che te lo fanno a 140 euro il molecolare, no? Quindi, cioè, nel senso, questa roba a me mi sembra abbastanza assurda, così come abbastanza assurda leggere dopo due anni di pandemia che a Napoli stanno pensando, di fronte al collasso delle terapie intensive, di utilizzare il codice nero, quindi di scegliere chi curare. Cioè, queste sono delle responsabilità politiche giganti in cui la scelta del singolo è assolutamente marginale, cioè non c'è stato un minimo di investimento nella sanità pubblica in questi due anni, anche se sono venute fuori, insomma, tutte le fragilità di un disinvestimento decennale, no? E questo, diciamo, è la mia riflessione sulla gestione pubblica di questa roba, in cui sostanzialmente quello che è stato alimentato è un sospetto costante verso il prossimo, no? Cioè, se penso alle nostre collettività, ne parlavamo anche in questi giorni, sicuramente quello che è mancato è stato un processo di trasformazione di una paura legittima in una modalità di gestione collettiva. È chiaro che di fronte al bombardamento di informazioni molto contraddittorie l'una con l'altra da parte dei media, ma anche, insomma, della classe politica, la confusione è più che comprensibile. A un certo punto, però, insomma, secondo me non in tutti i contesti ci siamo date degli strumenti collettivi di gestione di tutta una serie di fragilità, cioè, non so come dire, che questa pandemia ha tirato fuori, che vanno appunto dalla salute alla paura per la propria incolumità, alla paura della morte, ma piuttosto che anche le solitudini, cioè nel senso pensare che, questo è il mio punto di vista, pensare che la risposta alla pandemia è l'isolamento in casa, punto, cioè è una strategia abbastanza miope, perché comunque dobbiamo pure fare i conti col fatto che molti di noi non vivono in famiglia, molti di noi non vivono in coppia, e quindi, diciamo, sarebbe necessario tornare a parlare, secondo me, di cura, di collettività, di reti, perché questa situazione è destinata a durare, cioè non è che fra due mesi siamo fuori dalla paura del contagio, dalla possibilità del contagio. Non so se è chiaro quello che...
Sì, io poi, allora, nell'arco della giornata della rassegna stampa non ho neanche letto l'articolo. Oggi c'era un articolo di Ilaria Capua anche sulla Stampa, mi sembra, o sul Corriere, che diceva anche questo, insomma, non è che sia, siccome c'è ancora una volta dopo due anni c'è un contraddittorio assurdo a livello di virologi, medici, in televisione ognuno dice una cosa diversa, e questo, insomma, Covid, la lotta sarà lunga, in titolo Ilaria Capua, no? In cui c'è chi dice finalmente siamo nella variante bassa, per cui fra un po' abbiamo finito, c'è chi dice comunque ancora confusione su confusione. In realtà io pure penso che la questione, insomma, ce la porteremo ancora un po' a lungo, e evidentemente bisogna cominciare a riflettere, anche perché non abbiamo affrontato in qui anche la questione, cioè il caos anche dato dalla questione del vaccino, insomma non è che si può pensare che ogni 4 mesi la gente si faccia vaccini a non finire, non si può pensare di risolvere la questione solo col vaccino, perché abbiamo visto che comunque i contagi ci sono, insomma tanti dubbi e tante discussioni che poi nella vita pratica ormai dopo 2 anni penso che abbiamo imparato a ragionarle anche un po' da sole, quindi mi sembra anche che la questione debba finalmente trovare una capacità collettiva politica di riaggregazione e di discussione, perché insomma la situazione è arrivata insomma, abbastanza un po' insostenibile e in questo insomma penso che un po' le testimonianze personali possano far ridiventare politico e collettiva la discussione, insomma abbiamo provato, proviamo a farlo, non è facile, ecco, perché al di là della questione sanitaria e della scuola, no, che sono poi lotte specifiche, però c'è anche proprio un problema di riorganizzazione di dibattito e di presa di parola pubblica collettiva, insomma la radio la prese sotto lockdown scendendo in piazza e via dicendo, c'è la questione delle mascherine all'aperto, vabbè, ci sarebbero tante discussioni da riprendere e da fare. E, va bene, ho creato più caos nel caos.
Ma perché c'è il caos? Cioè, nel senso, sono tanti gli elementi su cui riflettere, su alcune cose siamo un po' fuori tempo massimo, su altre però dobbiamo, secondo me, sforzarci di trovare delle strategie di risposta collettiva anche nelle nostre vite quotidiane, cioè nel senso al di là appunto delle rivendicazioni che uno può decidere di portare all'esterno, anche noi diciamo come collettività poi a geometrie insomma variabili, come decidiamo di rispondere nel quotidiano, no, a questi temi, alla paura del contagio, alla a poi non lasciare nessuno da solo, però capito, no, cioè nel senso a viversela nell'individualità della propria condizione, cioè nel senso se la strategia generale è quella di divide e timpera, quindi ognuno un trattamento diverso in base alle scelte che fa, no, vaccino non vaccino, green pass non green pass, lavoro non lavoro,
diventa
soldi,
una forma di
soldi.
Resistenza singola poi alla fine, che va bene, cioè le resistenze singole poi giustamente incidono anche sulla realtà, però insomma è evidente che c'è bisogno di un discorso più collettivo.
Esatto, esatto, di gestione proprio.
Va bene, noi
un po' di dire.
No, infatti noi rilanciamo, insomma, invitiamo anche le compagne e compagni a intervenire, a chi va, di raccontare, insomma, anche la questione, perché poi anche la praticità della vita, condividerla fa sì poi che non ci siano le solitudini che ci troviamo poi vedono, no, poi aprire le prime pagine dei giornali sulla questione psicologica, la depressione, l'ansia. Insomma, penso che la politica, mai come la politica pubblica, la politica faccia sì che insomma, si esca dall'isolamento e se ne faccia appunto una questione collettiva e politica, che fa sì poi che non ci siano depressioni, anzi ci siano, ma insomma vengono un po' attenuate. Noi ti ringraziamo, ti lasciamo all'ennesimo tampone, sperando nella tua negatività, vuoi pure questa cosa, negazione, come si dice quando una negativizzazione. Perfetto, negativizzazione e per ritrovare insomma la tua voce presso dai microfoni della radio e grazie
a voi, ciao.
Ciao. Bene, io invito le compagne e compagni, se vogliono intervenire, 06 49 17 50, il nostro recapito telefonico, per insomma anche cercare casomai insomma poi riapriremo sicuramente i microfoni ancora, però per cercare di capire anche come viviamo questa situazione in maniera singola e renderla un po' più collettiva. 87.9 Radio Onda Rossa, ancora in diretta qui da Via De Volsci 56, ringrazio la compagna del Coordinamento Regionale Sanità all'ascolto e in diretta, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Ecco, sì. Nulla, ho sentito la telefonata della compagna prima, che spiegava bene il caos in cui siamo e le differenze insomma che lei stessa ha vissuto insomma nella prima e nella seconda volta che ha avuto il Covid. Ecco, quello che però mi veniva in mente sentendo la sua testimonianza è che noi purtroppo in questi 2 anni non siamo stati, insomma, in grado di organizzarci e incidere su quelle che sono tutte le cose, appunto, che lei ci raccontava. A partire dalle cose più semplici, il prezzo dei dispositivi, insomma, di protezione, che continua ad essere altissimo, e adesso il fatto che sia stato abbassato a 1 euro il costo dell'FP2 è comunque una cosa ridicola, no? Perché comunque un prezzo
soprattutto quando metti l'obbligo,
ti sento bassa, ti sento male,
soprattutto quando metti l'obbligo, no?
Sì, appunto. E poi, considerando che, vabbè, dal mio punto di vista, appunto, era una misura che probabilmente, quella dell'utilizzo degli FP2 nei luoghi di trasporto, eccetera, probabilmente andava anche anticipata, ma chiaramente va anticipata rendendo possibile l'utilizzo alle persone. Io quest'estate sono stata in Portogallo e il costo dell'FP2 al supermercato era di 10 centesimi, quindi, ecco, voglio dire, e non è che stiamo a parlare di un paese, no, dove c'è il socialismo al potere. Quindi probabilmente, insomma, questa è la realtà, solo che noi non siamo stati in grado, a partire da queste semplici cose, di mettere in campo delle lotte, perché chiaramente, cioè, questo lo, no, tiene solo tramite delle lotte specifiche, quindi altrimenti, insomma, chiaramente la gestione la lasciamo e la demandiamo al governo, che chiaramente ha altri interessi rispetto ai nostri. Sul territorio specifico di Roma, purtroppo, in questi anni non si sono sviluppate delle lotte, cioè come il governo parla di sanità territoriale, ne parliamo anche noi,
certo.
Però poi non facciamo niente, nei quartieri non è cresciuta una consapevolezza al riguardo e non sono cresciute vertenze, lotte specifiche. Continua a rimanere isolata la vertenza di Villa Tiburtina sullo specifico della necessità di apertura di una struttura territoriale, però andava affiancata da altre vertenze. Quindi, ecco, chiaramente, non lo so, in parte ci siamo anche un po' fermati, insomma, a pensare a quello che a tutto ciò che riguarda la privazione delle libertà personali, individuali, alla repressione, eccetera. Però, a mio avviso, ecco, questa è proprio una mia idea personale, tutto questo rimane qualcosa di molto aleatorio, perché se poi dopo non vai a calare le considerazioni in contraddizioni specifiche, si fanno solo, ecco, non si riesce ad incidere su nulla, si fa solo, insomma, chiacchiere e buoni intenti, però poi nello specifico il problema è un problema sanitario e che va affrontato dal punto di vista sanitario, e quindi dovremmo essere in grado di fare qualcosa, perché poi ha ricaduta, tra l'altro, su tutte le altre malattie, c'è un effetto che insomma, devastante, e quindi, ecco, quello che volevo sottolineare è che purtroppo noi al momento siamo un po' impreparati nella, nel, nelle risposte.
Questo concordo quindi pienamente, e pure secondo me, insomma, non c'è, c'è, insomma, non si è, non, io non, poi non sono sempre pessimista, nel senso, penso che le cose, insomma, forse debbano maturare, si debba arrivare anche, e certo, adesso c'è una conoscenza, secondo me, più a 360 gradi della, della questione virus, di come funziona la sanità, di come funzionano i nostri corpi, e di, insomma, secondo me la gestiamo un po' di più, motivo per cui penso che sia molto più importante, non molto più, sia adesso, insomma, anche con meno scuse, la possibilità di trovare e dare una risposta enorme collettiva a, a, a quello che si prevede, si vede, sarà, insomma, nei prossimi anni. Cioè, oggi la Capua sul Corriere lo dice tranquillamente, qui, insomma, ci abbiamo messo millenni per a stare tranquilli col morbillo, che pensate che col coronavirus ci mettiamo 2 anni, quindi preparatevi a, a decenni di convivenza a questo, e anche in questo caso al Covid-19, alla SARS-2, quindi è evidente che, insomma, si dovranno trovare delle misure politiche collettive. Cioè, questo discorso non è che possiamo pensare semplicemente ok, basta, è finito, quando è che finisce sta storia? Sta storia non finirà al momento.
Esatto, poi sta storia, aggiungo pure che oltre a non finire così nell'immediato, ha un'origine, no? E quindi chiaramente quello poi ci riporta a monte sul fatto come riusciamo ad essere incisivi sulla nocività del capitale, no? Quindi certo, come si è innescata questa pandemia, si è innescata per tutta una serie di processi che fanno parte di questo sistema, no? Dunque anche poi la capacità di dirselo, perché avere all'orizzonte anche lotte che poi vadano a incidere sull'origine anche di determinate cose, chiaramente poi fa da sfondo, no?
Certo, indubbiamente, anche perché voglio dire, io penso che mai come l'Italia, e soprattutto penso anche tante compagne e compagni, quanto siano state ligge a delle leggi, e evidentemente che hanno anche sentito qual è la questione del vaccino, no? Per cui l'85% della popolazione italiana si è vaccinato, abbiamo messo le mascherine all'aperto, abbiamo adempiuto i nostri doveri, però è evidente che questa cosa non potrà andare avanti a lungo. È evidente che, insomma, a livello statale, a livello politico, poi invece si continua a tirare la corda o non aver fatto quel minimo che doveva essere fatto. Appunto, penso alla distribuzione delle mascherine gratis, penso al caos tamponi, penso anche alla questione vaccino, perché ci stanno amiche mie che hanno fatto di loro sponte 3 vaccini diversi, cioè che va tutto bene, regà, però anche, cioè, non so come dire, aver fatto un AstraZeneca per poi te fanno un Pfizer e poi conclude con Moderna, cioè non è che proprio sarà una botta di salute, lo sarà, però, cioè, chi me lo dice anche questo, no? Perché non c'è comunicazione neanche su questo. Quindi è evidente che va un po', mi sembra arrivato il momento che vanno un po' riprese in mano le questioni, senza fossilizzare, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista, su la questione chi è vaccinato, chi non è vaccinato, certo, green pass o sì, non green pass, ma c'è un problema, insomma, proprio molto più serio, strutturale, di ridefinizione di come affrontiamo una pandemia. Quindi sta sanità, che ce vogliamo fare? Che vogliamo fare? La scuola, come la vogliamo gestire? Anche il senso collettivo, come lo vogliamo ripristinare? Perché finita i momenti veramente sotto lockdown delle manifestazioni, non è che c'è stato più un momento collettivo di presa di parola pubblica. Questo, so, ci sono stati sì convegni del coordinamento regionale sanità che ha organizzato insieme ad altre parti d'Italia, però, insomma, parlo di momenti di piazza un po' pubblici, un po' più politici, insomma, sono stati un po', no? Come dicevi, delegati un po' a delle vertenze. Invece, ecco, questo penso che la radio, in questo spero che possa nelle prossime settimane, insomma, aiutare e provare a rimettere in campo questa discussione.
Bene.
Non so se avevi altro da dire, non so se insomma, ecco, voi avete anche partecipato a dei 2 convegni che sono stati fatti a livello nazionale sulla questione sanitaria. Se, insomma, non so se ti andava a dire, insomma, ci sono delle riunioni per organizzare anche un terzo a Roma. se ti andava di dire delle cose.
Noi ci vediamo comunque tutti giovedì, come coordinamento sanità, ma anche appunto con altre realtà, anche per la preparazione del prossimo convegno. Però al di là di quello, insomma, quello che dicevi tu, ecco, per chiudere, insomma, mi interessava più dire che appunto da parte del governo c'è un piano su come riorganizzare la sanità, la scuola, no? Come dicevi, e il problema è che noi invece non ci abbiamo probabilmente un piano noi, e non ci abbiamo momenti in cui cominciare a mettere in pratica questo piano, ecco, insomma, che sennò sta solo nelle nostre teste, ecco.
Ti ringrazio tantissimo, a presto.
Niente, grazie a te, a
ciao.
Presto, ciao.
Ciao. Dici tutto.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Anch'io condivido appieno tutte queste riflessioni che si sono fatte stamattina. Ti ringrazio perché, come al solito, la radio insomma propone un dibattito articolato, interessante. Rinnovo insomma il mio ringraziamento. Ecco. Secondo me dobbiamo ricominciare a parlarci dell'attuale situazione sanitaria, dell'attuale situazione più in generale che stiamo vivendo, e secondo me un'idea proprio pratica potrebbe essere riprendere lo strumento dell'assemblea cittadina, cioè ricominciamo a parlarci convocando delle assemblee cittadine all'aperto, in piazza, con le mascherine, però secondo me uno strumento idoneo potrebbe essere questo in questa città adesso. Io penso poi un altro argomento importante in questo momento è anche un po' se è vero che arrivano tutti questi soldi del PNRR o come si chiama, che noi proviamo a determinare come questi soldi andranno ad essere stanziati, perché se non vigiliamo su questa cosa secondo me è molto facile che questi soldi sfumano e andranno insomma nelle mani delle solite persone, mo dico così per semplificare. Secondo me è importante che noi proviamo a far noi un nostro piano, a ragionare sul nostro piano di come questi soldi andrebbero stanziati, e se necessario andare sotto i palazzi governativi a proporlo, insomma, a dirlo. Perché secondo me la sanità e la scuola soprattutto si riformano soltanto stanziando un sacco di soldi in primis. E niente, volevo dire soltanto questo, insomma, che bisogna trovare una modalità per essere vigili su come questi soldi, se è vero che arrivano, a chi vanno e dove vengono investiti, se no secondo me è un attimo che vanno tutti in mano a Confindustria e a Compagnia Bella e si arricchiscono soltanto le solite persone, e noi siamo appunto ancora qui a chiedere giustamente tamponi gratis, giustamente le mascherine gratis, perché tante persone appunto non se lo possono permettere. Questi soldi devono essere ridistribuiti insomma in modo
anche perché diciamo così, che la decisione di come, che in realtà la maggior parte è anche già stata un po' decisa su come andranno spesi i soldi del PNRR, saranno proprio questi, cioè la gestione territoriale, come verrà decisa la questione energetica e quindi la gestione del territorio, che poi sono fattori che indubbiamente, ecco, incidono poi sulla vita quotidiana, perché soldi che poi vanno a discapito comunque per la sanità è stato stanziato molto poco. Neanche una pandemia è servita a cambiare questa rotta economica.
Esatto. Secondo me questa cosa è impressionante, una miopia e cecità enorme. Neanche una pandemia è servita infatti a cambiare lo stanziamento dei soldi. Cioè io di sanità non me ne intendo, seguo moltissimo le riflessioni e i dibattiti del coordinamento cittadino sanità, però secondo me ad esempio è evidente che i medici di famiglia non funzionano più come sistema sanitario, cioè secondo me non funzionavano già prima, ma ci vuole adesso una riforma seria dei medici di famiglia mia, non si può pensare che questa sia la persona delegata, diciamo, a in toto a capire i problemi cioè c'ho un neo sospetto, vado dal medico di famiglia che poi forse mi indirizza dal dermatologo, c'ho un problema che ne so al sangue, vado dal medico di famiglia che poi, cioè è anche umano che questo non sappia tutto. Secondo me tocca pensare a una riforma, nel senso che ci siano in ogni presidio, in ogni quartiere delle case della salute, dove già là trovo degli specialisti al primo accesso, già là trovo degli specialisti senza che devo stare a rincoglionire con il recup, le visite che non si trovano, per cui c'ho un sospetto, trovo già in una casa della salute il dermatologo che poi eventualmente mi indirizza in un percorso, piuttosto c'ho un nodulo sospetto, trovo già il senologo. Cioè secondo me ci devono essere la riforma dei medici di famiglia è fondamentale, non funziona questo sistema, non funziona più.
Anche perché già ci sono all'interno delle ASL dei posti, diciamo così, che sostituiscono i medici di famiglia, per esempio durante le feste, no? Cioè, sì. E quindi già in teoria ci potrebbero essere dei centri un po' più allargati, gestiti ovviamente dal Sistema Sanitario Nazionale, che possono in qualche maniera fungere da almeno all'inizio, almeno da supporto, non diciamo da primo accesso e via dicendo. Comunque anche questa è una discussione sicuramente molto interessante, e che va anche a incidere, poi io penso che anche lì riusciamo ad incidere sulla questione sanitaria e sul sistema sanitario nazionale se riusciamo anche a boicottare tutto quello privato, perché se si continua a essere fruitori del sistema privato, insomma, se ci curiamo privatamente, è ovvio che il sistema sanitario pubblico ne va a discapito, no? Invece in qualche maniera andrebbe rafforzato nell'uso dei consultori, nell'uso delle aziende sanitarie locali, insomma nell'uso, per poi appunto pretendere, appunto, e quindi poi le lotte si fanno no? Essendoci, parlando con la gente, le persone, ma insomma essendoci in prima persona.
Sì, no, concordo pienamente.
Ti ringrazio sulla questione dell'assemblea cittadina, perché insomma come radio io penso che potremmo anche accoglierla e trovare un modo per rilanciarla, e grazie della discussione e della
grazie a voi. Grazie a voi. Ciao.